In siciliano c'è un proverbio molto conosciuto che recita: "Cupava prima, mancia pisci fetuso". Che significa? Chi paga una prestazione prima che sia avvenuta potrebbe incappare in una brutta delusione. È quello che ripeto sempre ai miei clienti, che vogliono mettermi i soldi in tasca prima che io vada per mare a pescare. Si fidano, mi dicono, ma io non mi fido della loro fiducia. E perdonate la ripetizione. Le cose vanno valutate solo quando ti si piazzano davanti agli occhi. Altrimenti, rischi di sbatterci addosso. Mi chiamo Saro Balasso e questa è la mia storia.
Gli Ascoltabili presenta La mia storia. Donne e uomini comuni, eventi straordinari.
Mi chiamo Saro Balasso e questa è la mia storia. Scommetto che pochi di voi hanno incontrato un pescatore acculturato. Penso che sia una cosa normale. I notai e gli avvocati sanno le leggi, i chianchieri, i macellai tagliano la carne, i camerieri puliscono le case, noi pescatori. Ma perché dovremmo metterci a leggere i libri? Risposta: non dobbiamo. Solo che io lo faccio da anni ormai. Ne ho 23, anche se tutti mi dicono: Saro, pari un bicciriddo! E io, come un bicciriddo, negli ultimi tempi ho ripreso a fare le marachelle. Ogni mercoledì, il mio giorno di riposo, esco di casa intorno alle 8. Vivo ancora con papà ad Acicezza, a Cizza, come la chiamiamo gli abitanti del posto, che, manco a dirlo, sono tutti pescatori come me. Esco di casa, mi ficco in testa un berretto e piglio la corriera che mi porta a Catania. Direzione cinematografo. Vi dico di più, anzi. Sala Vittoria, via Gisira. Vicino al mercato del pesce, così alla fine della proiezione vado a incontrare pure qualche amico. Alfio Mangiameli, Melo Scaccia, Turi Russo. Ovviamente a loro non dico che vengo dal Vittoria. È il mio segreto, solo che i segreti di solito li dice a qualcuno. Io invece li tengo per me. A posto così. Robin Hood, Garibaldi, Giovanni dalle Bande Nere. Quando mi rinchiudo al buio del cinematografo, Saro Balasso non esiste più. Mi trasformo in tutti questi personaggi, i personaggi dei miei sogni. Eroi che devo tenere nascosti, perché se lo scopre mio padre Liuzzo, mi spezza le gambe.
Un cinematografo? È cosa per femmine.
Non ha manco mai visto un telefono, ancora scrive che ha gatta bullata. Pa, aggiù sbigliati, svegliati! Vorrebbe che anche per me fosse così. Abbiamo perso mia madre che ero piccolo, è morta di parto. Lei e la sorella che non ho mai conosciuto. Papà non è uno che parla assai. Anzi, un bagia proprio. A tavola, quando siamo soli io e lui, cioè sempre, c'è silenzio. Gli voglio bene, anche se parliamo quasi sempre solo del travaglio. Lui era un pescatore, come me e come suo papà prima di lui. E suo nonno prima ancora. Insomma, non voglio raccontarvi tutta la settima generazione, tanto avete capito che siamo tutti pescatori. Solo che papà adesso non va più per mare perché non ci vede bene e ha problemi alle ossa, quindi sulla nostra barca, Rosalia, il nome di mia madre, ci salgo solo io insieme a Nitto. Uno di qui che papà ha voluto come una specie di socio. Nitto è come mio padre Liuzzo. Non parla mai. Ecco perché vanno d'accordo. Però una cosa devo dirla. Mio papà sarà pure muto giubbo, ma ha sempre voluto che avessi un minimo di istruzione. Devi sapere contare e leggere per gli affari, ripete. Lui ha imparato l'alfabeto a 20 anni, per necessità. E sa fare pure 4 calcoli, per la contabilità, altrimenti, come dice sempre...
Facciamo a fine di chi è scappato di casa degli altri pescatori.
Insomma, rispetto agli altri di qui... Io sono un attimo meglio. Per esempio, parlo in italiano. Ho fatto la prima elementare a Ghiaci. Pardon, ad Acireale. Se vieni qui, sei forestiero e ci senti parlare, finisce tutto a schifio. Perché non si capisce niente.
Ma a parte che stamattina, pure
papà del cinema non sa nulla, ovviamente. Ho una vita doppia come quelli che hanno la moglie in casa e l'amante in fondo alla strada. E ad Acicezza sono in tanti, eh? Ho sempre pensato di essere diverso da tutti. Certo, sempre pescistocco, smercio. Con mio padre trattiamo coi clienti, qui o ad Aci Castello, o al mercato, ogni tanto al porto di riposto. Insomma, ci diamo da fare. Dobbiamo mangiare, e qui la fame è nera, specie dopo la guerra. Mercoledì, un mercoledì di fine marzo. Ad Acicezza non c'è il sole, ma nuvole. L'aria però è fresca, bella. Non vado per mare oggi. Non sono nemmeno riuscito a prendere la corriera, non è passata. Con buona pace di papà mi metto a zonzo per il paese. Non mi capita spesso di farlo, ma, Carusi, lavoro come un mulo. Ogni tanto me lo concedo. Passo dalla bottega Janus Cassapotti, che prima della guerra faceva i robivecchi, e ora è in sonato completo e non fa niente. Jano, come va? Gli grido. Lui sputa fuori un sorriso a 16 denti, quelli che gli rimangono. Sua moglie e suo figlio sono morti durante un bombardamento, americano o inglese, non me lo ricordo. Erano a Catania, dal medico. Il 1943 era l'anno, se non mi sbaglio. Mi tolgo il cappello in segno di gentilezza e lo mostro a Lucia, che faceva la maestra e ora si è maritata con Serafino, che fa il capo degli spazzini del paese. È forestiera, Lucia, viene da Adrano. E io devo trattarla con gentilezza, perché le femmine mi piacciono e bisogna tenerle in considerazione. No, io non ce l'ho la zita. Facevo il filo a una di Cannizzaro, che però era troppo di buona famiglia per me. E ora si è fidanzata con Concetto Baudo, cazzavaglia all'ufficio postale di Via Etnea, a Catania. Mi fermo davanti alla trattoria di Alfio Giammona. Ci sono un poco di persone che si fanno i fatti loro, chi beve vino, chi mangia qualcosa. Pasta coi ricci di solito, che si pescano facilmente, ma anche sarda beccafico, cose fatte con poco. La guerra ci ha lasciato morti di fame, anche se gli inglesi, quando sono venuti, ci hanno portato barrette di cioccolato e cose che qui non avevamo mai manco sentito. Alfio è un uomo schietto, diretto, scuro come la pece, che quando vuole però sa essere molto gentile. Ma se gli girano, lo senti gridare fino a Melano. Gira nella sua trattoria sicuro come un re. Un re che però si muove tra tanti miserabili seduti alla sua tavola. Questo siamo. Disperati, chi più, chi meno. Io un po' di meno, ma sempre disperato il resto. Le figlie di Alfio, Agnese e Nelluccia, portano piatti senza fermarsi mai. E però sorridono a tutti. Secondo me sono stanche morte. Ma vabbè, se la vedessero col loro padre. Sono seduto da solo, ad aspettare il mio quarto di vino rosso. Potrei mangiarmi qualcosa, ma non ho fame. E quei pochi soldi che ho preferisco tenermeli per il cinematografo, o per comprare qualche libro che poi tengo nascosto sotto il letto, altrimenti mio padre pensa che perdo tempo. Guardo la gente intorno a me, o meglio, annuso la gente intorno a me. Puzza di sudore, odore di mare, di scarpe vecchie bagnate. Il profumo marcio di un'umiltà che mi fa schifo. Mannaggia alla corriera, a quest'ora sarei già in Via Gisira, alla Vittoria. Sono troppo impegnato a lamentarmi nella mia testa quando un uomo entra da Giammona, che fino a qui pare una cosa normale. Solo che questo non è uno qualunque, uno come gli altri scappati di casa che si vedono qui intorno. È alto, ma non troppo. E soprattutto è vestito bene. Io di vestiti così li ho visti solo al cinematografo. È uno tipo Cary Grant, solo che mi sembra più anziano. C'avevi il naso un po' grosso, una camicia bianca, uno di quei cosi per tenere le sigarette, tutto dorato. Pare la Madonna dell'Incoronata in mezzo a noi disgraziati. Guarda, Dietro di lui ci sono altre due persone, due signori che mi parano senza arte né parte. Nessuno li guarda perché sono tutti impegnati a capire questo signore da dove arriva. Di gente così qua non se n'è vista mai, manco già i villeggianti. Si mette a parlare con Alfio Giammona, che lo fa sedere a un tavolo. Lo tratta come un cavaliere tratta i suoi servi, senza però essere mai sgarbato, eh? Quelli che sono con lui stanno in silenzio e iniziano a fumare solo quando è lui che si accende la sigaretta. Provo a capire che sigarette siano. Ma non sono un fenomeno, una sta cosa. E poi lui è seduto un po' lontano da me. Devo capire chi è questo signore, ma non è che posso andare lì a disturbarlo mentre si fa gli affaracci suoi. Finisco il mio quartierino di rosso, me suso e me ne vado. All'uscita vedo una grossa automobile. Deve essere inglese, è bella solida, pare ingarrammato. Non sono bravo coi nomi, quindi non riesco a capire in che... casa, si dice casa? In che casa l'hanno fabbricata. L'unica cosa che so è che si tratta dell'automobile di quel signore, che di sicuro sarà arrivato da fuori, con l'apparecchio, oppure con la nave. Non so cosa mi sta prendendo, vorrei essere come lui, però lo odio. Vorrei dire a tutti quelli che lo guardano, è fumo, non vi lasciate ingannare da quelli così. Ma quelli così? Come? In effetti, io di questo non so niente. Vorrei solo che mi guardasse, che mi notasse, che mi portasse via da questo borgo dei disgraziati che mi vedono come uno di loro. Sono solo un pescatore, pure se so che non è così. Non voglio saperne nulla del tizio misterioso. Non chiedo neanche ad Alfio Giammona chi è quell'uomo e cose così. Torno a farmi i fatti miei. Quello è uno che non rivedrò mai più, tanto un forestiero, sarò, perché devi fare tante storie. E in effetti quel tizio non si fa più vedere in zona. Meglio così.
Il Partito Comunista Italiano e l'eccellente esimio regista lombardo Luchino Visconti collaborano insieme per un film documentario. Il Partito Comunista Italiano ha richiesto al realizzatore del film Ossessione una lavorazione che celebri il partito e i valori del comunismo. Il regista, che ha avuto la recente opportunità di lavorare con la graziosa Maria Callas al Teatro alla Scala di Milano, trasporrà sullo schermo la battaglia dei contadini siciliani per la terra.
La mia vita, la vita di Saro Valascio, continua ad acidezza. Lavoro duro quello del pescatore. Sotto la pioggia, sotto il sole, che non ti danno tregua. Non ti dicono mai ti riposi a causa nostra. Bisogna scannare il diavolo per portarsi a casa il pesce. O meglio, per portarlo a casa degli altri, dei clienti.
Pesce spada, quando vuole! Pigliatevi sti cicchi! 50 lire mezza chilata! Mascoline! Mascoline per tutte! Pigliate queste mascoline che sono belle fresche! Avanti, signora, se venisse a pigliare queste mascoline!
Mascoline è come chiamiamo qui le alici, fate a capirmi. Siamo gente da poco, gente disgraziata, gente che va per mare e non sempre sa se torna. Mio padre, Liuzzo Valastro, me lo ripete sempre.
Quelli che ti dicono che il mare è protezione, minchioni sono. Il mare è morte e ti dà da mangiare. Fine l'ho riscosso.
Però io quando vedo il mare sto meglio. Specialmente se non sono sulla barca. Quando posso guardarlo e basta. È una trappola il mare, è vero. Mi tiene qui in questa prigione di morte e di fame. Però che ci posso fare? Solo sentire le onde e intanto ammirare le stelle mi porta lontano da sto schifo. E poi certo c'è il cinematografo, che mi fa sognare. Mi fa diventare qualcun altro, avete presente? Sempre lui, infame! In città, il mercoledì, per 2 ore, ma rigrio, me la godo tutta. Ma che ne sanno gli altri pescatori del mondo che c'è fuori? Ma possibile che nessuno di loro sa che non ci sono solo le orate, vestiti neri, unghie dei piedi spezzate, spago e file di ferro? Con papà a tavola è sempre la stessa suonata. Nessuna suonata. Non parla. E io che sono solo a mare con Nitto che guarda sempre altrove, che sono solo al cinematografo, avrei tanta voglia di parlare con qualcuno. o di scappare via, nel continente, a Napoli, a Roma, a Milano. Tutti i posti che ho sempre sentito nominare, o al cinematografo. Chissà se ci andrò mai. E che devo fare? Lo chiedo pure ai faraglioni. Ai faraglioni, gli scogli giganti che insieme all'isola Lachea guardano Cezza con aria sdegnosa. Pare che li abbia lanciati un ciclope a Ulisse, dall'alto della sua caverna, perché Ulisse lo aveva scongiugato, lo aveva disturbato. Io non so come si può credere a tutte ste minghiate. Domenica, una domenica di fine settembre. Ancora è bel tempo, ci sono gli ultimi villeggianti, che sono pochi. Del resto, chi ci deve venire in questo posto maledetto e puzzolente? Dove le case annegano nell'umido e il mare non sta mai in silenzio. Alla domenica, appunto, la gente esce dalla Santa Messa e si ferma a chiacchierare nello spazio che c'è lì davanti. Tutti uomini e donne maritati o vedove. Le femmine schitte, zitelle, devono tornare a casa subito. Ci sono tutti, veramente tutti. Tranne mio padre. Lui a messa non ci viene mai. Preferisce starsene a casa. Devo fare due conti. In verità, Dio gli fa schifo e le persone ancora di più. Tutti hanno il vestito buono, si stringono le mani, si ripuliscono dalla miseria degli altri giorni. Poveri fessi, che non sanno quanto siamo nella merda. Gente senza domani siamo. Mascio Peppino, tante cose. Signora Palmerio, segui, e la figliola. Zio Santo, come siete? Falsi. Falsi come Giuda. Alle spalle si dicono una carrettata di cattiverie. E soprattutto non vogliono arrendersi al fatto che sono solo dei poveracci, degli scassapagliari. E io per sopravvivere devo essere come loro. Aspettate, ma che fanno? Perché si stanno spostando tutti di lato verso le scalinate della chiesa?
Minchia! Ma è l'automobile di quello lì! Del signore dell'altra volta! Che do tutto elegante, ve lo ricordate? Ma che cosa è tornato a fare?
I cezzoti intanto guardano l'automobile come si guarda un carro funebre. Oh, San Giovanni sceso in terra a ripulirci per sempre dai nostri peccati. Così non dobbiamo più batterci il petto in chiesa ogni domenica. Dall'automobile scendono tre persone. Il primo a farsi vedere è un caruso dalla faccia buffa, simpatico, occhiali tondi. Ci dà lì, ci guarda tutti come fossimo animali della giungla. Subito dopo spunta fuori un altro giovanotto, biondo, con gli occhi azzurri, l'aria elegante. Per lui, a differenza del primo, è come se non esistiamo. Ci guarda un po' schifato dentro la sua bella giacca nigra. Tiene in mano un paio di occhiali scuri, di quelli che si usano per proteggersi dal sole. E poi, alla fine, arriva il signore elegante. Appena ci vede, si toglie il cappello e leva in alto la mano a fare un saluto veloce. Non sorride, sembra solo cortese più che altro. Fa un cenno veloce agli altri due ed entrano da Giammona. E io, ben attento a non farmi vedere da nessuno, entro dietro di loro, curioso di sapere cosa diavolo sta accadendo ad Acitezza e di scoprire il motivo di sto carnevale. Mi ficco dentro la trattoria di Alfio Giammona. I tre lo hanno raggiunto e ci stanno parlando. Non c'è tanta gente dentro, quindi riesco a sentire qualcosa di quello che si dicono. Il primo a parlare è proprio il signore distinto, che si prende Giammona da parte, dietro il bancone dove si paga, e gli dice con un accento stranissimo, una voce pulita: «Loro sono i miei assistenti, mi aiutano con le riprese». Francesco viene da Roma, lo chiami pure Franco. Gianfranco invece viene da Firenze. Abbiamo fatto delle cose in teatro insieme. Anche lui lo chiami Franco. Riprese? Teatro? No, qua c'è qualcosa di strano, che sta succedendo? Riprese significa qualcosa che ha a che fare con il cinematografo, lo so bene. Ma che? Devono girare un film a Trizza? Non faccio in tempo a chiedermi altro che da Giammona entrano un mare di cristiani a domandare vino, pane, a fare budello.
mi si mettono davanti agli occhi col loro carico di minchiata e povertà. Non vedo più il signore e i due ragazzi. Capace che sono usciti e manco me ne sono accorto.
Cerco di non pensarci più, di massacrare la curiosità che mi mangia vivo. È difficile. Torno alla barca, al pesce, ai conti. Vado al riposto, a lasciare un carico di spigole. Le cose vanno un po' meglio del solito. Di sicuro ci aiuta il fatto che mio padre coi conti è spetto, è intelligente. Si è fatto una rete di clienti, eppure se non parla con nessuno, sa fare il suo travaglio. Io sto sempre occupato così tanto che non ho manco più tempo di andare così spesso al cinematografo. Poi, però, è il cinematografo che torna da me. È ottobre inoltrato, prende a fare un po' di fresco al pomeriggio, al tramonto. Oggi ho pescato di giorno con Nitto, che al solito non parla manco se lo scannano vivo vivo. Sulla strada provinciale, mentre torno a casa, incontro Ignis Catalano, la figlia della vedova Catalano, che il marito le è morto di peritonite tanti anni fa. Porazzo. Ignis è una spetta. È stata in collegio sin da piccola e poi è tornata quando è scappata la guerra e le suore hanno chiuso baracche e baracchini e svedecce. Lì si vede che avrà studiato perché, a differenza delle femmine di qui, Ignis sta per i fatti suoi. Non cuce, la trovi sempre con le trecce e un libro in mano. Io ci ho provato a corteggiarla. Ma la sua famiglia è migliore della mia e quindi mio padre mi ha detto:
levici mano.
Ovvero, non pensarci nemmeno. A ogni modo, Ignis sta rientrando a casa e mi saluta. È una delle poche donne di qui che ti salutano senza problemi. Non ha paura che poi le dicano: è poco onorabile salutare un giovanotto per strada. Ignis si avvicina. Ma lo sai del film che stanno facendo qui? Il film che stanno facendo qui. Con poche parole, Ignis Catalano mi butta l'inferno e il paradiso dentro il cuore. Le gambe iniziano a tremarmi, non capisco nulla. Riesco solo a unire questa notizia al signore misterioso di Giammona. Mi sento come se qualcuno avesse organizzato una festa con tutta la cicciezza senza invitarmi. Di lì a poche ore, la cicciezza diventa una fabbrica del cinematografo a cielo aperto. Arrivano enormi automobili, furgoni bianchi, fili elettrici, cosa che noi ci siamo sempre sognati. E gente, gente su gente, li chiamano tecnici. Hanno tutti voci diverse, accenti diversi, corpi diversi, non sono come noi. Sono alti, chiari, hanno facce che noi abbiamo visto solo sui giornali, per chi le legge, o al cinematografo, per chi ce l'ha, come me. Non si capisce più niente. Muovono, smuovono, corrono. Noi li guardiamo come fossero calati dalla luna. Loro ci guardano come poveri disgraziati che siamo. E poi c'è lui, il signore distinto. Ogni tanto spunta, va da Giammona. Pare adori la pasta col macco. Una minestra che viene cotta fino a diventare... non la so la parola, tipo dura, va. Ignis mi dà tutte le notizie. Pare che stiano per fare un film qui. E questo l'avevamo capito. Ma nessuno ha capito di che cosa parla. C'entrano i Malavoglia e Marx, mi confessa Ignis, che l'ha saputo dal fratello di sua mamma. Ancora queste Malavoglia, mi dico. Non li ho mai voluti leggere. Preferisco altre storie che sentire dei pescatori del mio paese che finiscono male. Già la vita qua è una merda, figuriamoci pure leggerla nei libri. Sto Marx? Max? Invece non so chi sia. Ignis mi dà anche un'informazione meravigliosa. L'uomo elegante è il regista del film, ovvero quello che comanda le riprese, che fa il fischio. Insomma, va, avete capito. E non vuole attori e attrici di quelli conosciuti, tipo Anna Magnani o Betta Davis. Vuole noi pescatori. Noi pescatori! Noi pescatori. Ma che a fare? Che dobbiamo fare noi al cinematografo? Ripeto dentro di me. Sì, ma lo so che è una monzigneria, una bugia. Bugiardo sei, Sarò. Io voglio essere lì, con questi forestieri che mi sembrano un po' confusi, con quel signore elegante che dà ordini a tutti e tutti che lo ascoltano. Ah, anche quei due giovanotti con cui è arrivato, anche quello di Firenze, che si sente tre anime e mezzo. Nessuno ave la più pallida idea di quello che succederà nel film. Un giorno, mentre sono da Giammona, sento uno di questi tecnici che si lamenta. Parlano tutti come nei film con Aldo Fabrizi. Non si capisce niente.
Ah, oh, non ci poteva capitare uno peggiore. Ma questo non c'ha manca la sceneggiatura. Ma dove va? Sto comunista, disorganizzato, eppure frocio. Ma tu guarda dove ci ha portato. Nel bucio di culo del mondo.
Ignis mi ha dato anche altre dritte. Luchino Visconti, il nome del regista, è comunista. E tutti in paese lo guardano storto. Chi vuole dire comunista? Pare dispregiativo per tutti. Io so che ha a che fare con la politica, ma non me ne interesso più di tanto. Sta cosa mi annoiano. Non sono manco andato alla villa sulle colline quando i fascisti sono scappati a prendermi i loro quadri. La signorina Catalano mi dice: vedi che cercano attori della tua età per fare Ntoni Valasso. Perché non ci vai? Sta notizia mi ammazza. Io, attore del cinematografo? Magari Dio, non chiederei altro. E poi sto Ntoni che dovrei fare ha pure il mio stesso cognome. Carusi, ecco mugghiata, è fatta! Forse è la volta buona che lascio sto paese. Sì, mio padre lo capirà. Ma che speranze abbiamo noi pescatori? Là fuori c'è una marea di gente che fa cose belle, che vive, compra vestiti, gira in macchina. Ma perché io me ne devo restare qui, in mezzo ai pidocchi, alle meduse? E poi signor elegante, signor Visconti, che tutti dicono è nobile, sicuramente con me andrà d'accordo, gli piacerò. Mi dicono che la sera si mette a guardare il mare, proprio come faccio io. E ogni tanto, di nascosto, lo spiato. Fuma. Fuma sempre. Ogni tanto lo raggiunge il ragazzo di Firenze, Franco. Litigano sempre, gridano, ma in maniera sana. Io con un maschio così vicino non mi ci sono messo mai. Pare che siano gli arrosi. Puppi, non so se mi spiego. Uomini che vanno a letto insieme. A me non me ne fotte niente, non me ne frega niente. Io voglio solo essere nel film del signor Visconti. E non solo io, a quanto pare. Tutti, letteralmente tutti, in pubblico dicono che il film sarà una minchiata. Poi però si vestono a festa e cercano di farsi notare dal signor Visconti. E ci credo. Pare che chi sarà scelto verrà pagato 800 lire, fosse magari 1000. Cifre che qui ce le sogniamo alla notte. E quindi tu vedi gente che si pettina, gente che si lisce i vestiti, gente che si accattano, si comprano le scarpe nuove, le ragazze che si truccano pure, perché vogliono diventare anche loro come Greta Garbo. Ignis mi fa: sono venuti a casa, Visconti coi due Carusi, quelli che si chiamano Franco. Hanno fatto un provino a me e alle mie sorelle. Hanno detto che eravamo troppo raffinate per la parte. Mia madre dice: meglio così, vorranno femmine per fare le cocottes. Tutta Cicezza è invisibilio, divisa tra il mistero che c'è intorno a questo film e la curiosità di farvi parte. Per la prima volta noi, maledette pescatori disgraziati e figli di puttana, vediamo una parte di mondo. Solo che gli altri non capiscono se è un regalo o una disgrazia, l'ennesima disgrazia. Io non c'ho dubbi. Voglio diventare attore. Ma chi glielo dice a mio padre? Da quando è iniziato sto macello di Visconti non ha mai detto una parola. Lo so che lo sa, ma non voglio sconcecarlo. So cosa pensa di tutte queste faccende. Minchiate sono, e basta più. Se sa che voglio fare il film mi piglia a legnate. Ste cose da femminella! Già lo sento. Ma oh, sapete che c'è? Io me ne fotto. Tanto de nascosto vado al cinematografo, de nascosto mi leggo il giornale, de nascosto faccio tutto tranne che pescare. E de nascosto da mio padre ho deciso anche che mi presento a fare il provino per il film. Mi riprendo quello che mi spetta. Voglio diventare famoso, conosciuto, scapparmene da questo schifo. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Le audizioni per la parte di Ntoni si tengono al secondo piano della trattoria di Alfio Giammona. Visconti e tutti gli altri si sono piazzati lì, hanno anche preso le figlie di Alfio, Nelluccia e Agnese, per due ruoli importanti. Lui all'inizio non ce le voleva dare, manco morto, ma poi si è deciso. Scopro che tutto avverrà di mercoledì.
Sì,
il mio giorno di riposo. Mi piazzo lì e gli racconto tutto a Visconti, che mi piace il cinematografo, che so leggere, che sono diverso da tutti quegli altri, che sono io Ntoni, anche se di Ntoni non so un accidente. Cosa faccio? Mi metto un vestito buono oppure no? I capelli, così, vanno bene. Non so a chi chiedere aiuto, mi vergogno. Certo, lo so, sarò, ma tanto lo vedranno che sei andato al provino.
E io dirò che ero lì per farsa. Ma quando Visconti mi sceglierà, non mi tirerò indietro. Papà se la vedrà con Nitto per la pesca. Io qui non ci sto più.
È mattina. La mattina di mercoledì. Io mi sveglio alle 6:30, un po' più tardi del solito. Papà è già in piedi al tavolo della stanza dove di solito ci mettiamo a mangiare. Davanti a sé tiene il quaderno dei conti. Io sono già vestito, non ho l'abito buono, ho deciso, non voglio destare sospetti. Tanto Visconti capirà comunque che sono diverso. Sorrido a papà che come al solito mi guarda muovendo il capo. Sono pronto a non sentirlo parlare come sempre. E invece questa volta mio padre parla.
Un carico di lupini a riposto. Li ha comprati Nitto a Catania e io devo andare a riposto a rivenderli con la corriera delle 9.
Papà mi dà questa notizia e poi aggiunge:
se salta oggi, non abbiamo da mangiare fino a gennaio.
Ma come, papà? Ma non stavano andando meglio le cose? Nemmeno mi risponde. Riposto, corriera delle 9, lupini. Lupini, Cristo, ma lupini non so pesci! E poi mi ricordano qualcosa, non lo so cosa, buttano la miseria! Mio padre non si è reso conto della coltellata che mi ha dato. Mi fa male il cuore, lo sento tremare, adesso casco e crepo qui davanti. Sento che sto per dirgli di Visconti, del film, di Ntoni, di tutto quanto. Mio padre però manco mi sta guardando. È tornato ai suoi conti, ai suoi ricordi che trattiene con forza. A un mondo chiuso che non vuole aprirsi a niente di nuovo e in cui lui trova spazio per rinchiuderci anche a me. Provo a parlare, ma mi sento le frasi che mi muoiono nella pancia, come se qualcuno le prende a calci e loro tornano dentro. Intanto da Giammona tutti si staranno facendo belli davanti a Visconti, tutti quei miserabili che adesso sperano di diventare famosi, dalle pulci al cinematografo. E io che mi sentivo tanto diverso sono qui, da mio padre. Devo sbrigarmi, che parte la corriera. Mi chiamo Saro Valascio. E questa è la mia storia.
La mia storia è una serie originale degli Ascoltabili a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Raddusa. La voce narrante è di Dario Sansalone. Editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Sofia De Bartolomeis. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli Ascoltabili.